Ben trovati da Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti.
Ebbene Giovanni, oggi ci occupiamo del pensiero sonoro, cioè di chi pensa la musica, di chi si esprime musicalmente, potere e responsabilità. Quando la musica d'arte prende posizione, abbiamo usato questa espressione d'arte perché d'arte classica, insomma colta, fa sempre un po' stona un po' usarla, ma per circoscriverla, perché qualche giorno fa, proprio sempre qui in Voi che Sapete, si è fatto un po' il punto della situazione sugli effetti, no, anche della protesta degli artisti statunitensi verso le politiche culturali legate all'era Trump. Oggi invece vogliamo proprio riflettere sulla cosiddetta musica classica, chiedendoci se questa può ancora essere una forza politica e culturale attiva, generare dibattito, influenzare le coscienze, creare fratture o alleanze, incidere sulla storia come fu effettivamente nel passato. Cioè la musica classica è stata fiore all'occhiello della cultura, ma oggi è ancora così.
Assolutamente, assolutamente sì, Alessandro, anche perché ce lo chiediamo, anche perché appunto l'attualità recente ha riaperto e riapre con forza queste domande. Sto solo pensando alla presa di posizione nei giorni scorsi di Zubin Mehta contro il governo di Netanyahu, accompagnata anche dalla decisione di cancellare tutti i concerti previsti in Israele. E non è solo un gesto personale, almeno così crediamo, diventa un atto simbolico, un punto di snodo per tornare forse a interrogarsi sul rapporto tra musica e politica, tra musica e società. Ma noi vogliamo anche allargare lo sguardo, vero Alessandro?
Assolutamente. Tra l'altro proprio oggi sulle pagine della Repubblica Franco Piersanti, che abbiamo conosciuto molto bene, compositore del cinema, scrive e torna a parlare del caso Venezia, una certa idea di cultura di una destra italiana, insomma di tutto quello che è successo. Ma andando nel mondo, chiaramente tanti sono stati i fattori, no, nel conflitto ucraino-russo, quelle diciamo streghe che non potevano essere accolte nel panorama internazionale, l'indignazione verso i russi in generale, a prescindere dalla loro appartenenza politica e al sostegno a Putin e via dicendo. Cioè come la musica e la società vanno di pari passo, come la musica e la cultura si destreggiano. Insomma, ne parliamo con due ospiti. La prima è Paola Molfino, giornalista.
Buon pomeriggio.
Eccoci qui, giornalista professionista, fondatrice, direttrice responsabile di Music Paper Magazine. Eccoci.
E buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
Buon pomeriggio a lei. E poi il secondo ospite è uno storico della musica, è un drammaturgo e per chi ascolta radio che sono impegnate culturalmente e intellettualmente riconoscerà una voce autorevole di Rai Radio 3. Benvenuto Guido Barbieri.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Eccoci, allora io partirei un attimo da Paola con una domanda molto semplice. È legittimo chiedere alla musica, diciamo, classica o comunque a quello che è tutto il... Beh, insomma, anche il carrozzone che ruota intorno alla musica classica, di prendere una posizione politica? E se sì, come lo si fa?
È legittimo ed è necessario, direi, rafforziamo il concetto. Mi piace che in qualche modo tu usi la parola carrozzone, spero per indicare il mondo che ruota intorno agli artisti che salgono sul podio, sul palcoscenico ogni giorno, ma c'è tutto un mondo intorno di cui anche noi che facciamo comunicazione siamo parte. E non dobbiamo dimenticare che la musica è ovunque, anche appunto nella società, nella politica, in ciò che tocca la gestione e la percezione anche della comunicazione. Quindi assolutamente sì, legittimo e necessario. Attenzione perché il modo in cui farlo. Per un artista credo che la sottile distinzione, e qui appunto sfioriamo di nuovo la vexata questio Venezia, è che l'impegno politico non è la militanza politica, no?
Certo.
L'impegno nei temi della politica, della società, il far capire che appunto chi è portatore di un valore culturale è portatore di un valore che riguarda tutto ciò che ci circonda, è diverso dal quel filo che è sottile ma non troppo, è diventato sottile perché in realtà è sempre stato ben chiaro tra l'engagement, diciamo, no? essere impegnati, attento a quello che succede, usare la propria visibilità, ma di più il proprio pensiero, la propria musica, nel caso della musica, per comunicare dalla militanza politica e quindi dallo schierarsi a appartenenze partitiche, diciamo, o ad assumere ruoli che diventano invece di consulenza o di extra musicali, che non ti rendono più libero di salire su quel podio ed essere giudicato per la musica che fai e poter giudicare gli altri.
Certo che è un bel problema, Guido Barbieri. Paolo Molfino dice è giusto, è lecito, però se pensiamo ad esempio al quando è iniziato il conflitto Russia-Ucraina, si è assistito a delle situazioni a volte paradossali. La richiesta ad artisti di origine russa di dover fare delle dichiarazioni assolutamente contro Putin o addirittura il contrario in alcuni casi. Come vedi questa questione?
Guarda, ovviamente siamo sul filo, no? Molto, molto delicato. Io personalmente l'ho anche scritto in un piccolo articolo sul Manifesto quando scoppiò l'affaire Gergiev, diciamo, no? Insomma, se si devono processare le idee, entriamo in un abisso senza fine, senza fondo. Le idee espresse e inespresse, se poi si devono processare i comportamenti, magari le fotografie, magari i patti sottoscritti ma certamente non pubblici, e allora impedire a Gergiev di venire in Italia, impedire ad Alexander Romanovsky di fare un concerto perché secondo la Vox Pubblica aveva tenuto un concerto sotto le macerie del teatro di Mariupol al seguito dell'esercito russo, poi si è scoperto che Romanovsky non era affatto al seguito delle truppe russe, ma aveva voluto tenere un concerto per ricordare le vittime di quel bombardamento. Ecco, allora dovremmo allargare la censura anche storicamente, no? A personaggi che certamente non ci piacciono, allora Herbert von Karajan, allora Richard Strauss, allora Karl Orff, e allora la pletora di musicisti italiani che si sono compromesse non poco col fascismo da Pizzetti in giù, no? E allora dovremmo aprire un cahier infinito. Io penso, e io tra l'altro non sono nemmeno poi tanto d'accordo, nonostante sia convintamente schierato anche pubblicamente a fianco della resistenza del popolo palestinese, non sono affatto d'accordo ad esempio nel proibire, come è stato fatto, nel chiedere di non invitare musicisti israeliani a tenere i concerti in giro per il mondo. Insomma, la censura comunque la si dipinga e a qualunque personaggio o parametro la si applichi, è il diavolo, è il demonio, e dobbiamo tenercene rigorosamente lontani, no? Questo almeno dovrebbe essere un criterio di comportamento, indipendentemente poi dalle oscillazioni del presente, dove a volte ci sono isterie, censori, a volte ci sono prese di posizione compiute più per lusingare oppure insomma per compiacere magari, no? Momenti pubblici o presunti tali di riprovazione nei confronti di quello di quell'artista. Mi sembra un comportamento molto pericoloso, ecco.
Allora, sulla base di queste considerazioni, chiedo a te, Guido, e anche a Paola Molfino, come vogliamo leggere, come vogliamo interpretare questa clamorosa presa di posizione di Zubin Mehta, che sicuramente fa parlare, forse fa anche riflettere, non lo so se riesce a far riflettere Netanyahu, ma sicuramente questo da una parte. Dall'altra priva molti del piacere di ascoltare questa meravigliosa orchestra e soprattutto un direttore d'orchestra così importante. Paola Molfino.
Sì, ho molto riflettuto sulla scelta di Mehta, che ha un valore simbolico fortissimo, perché il suo percorso è un cammino di decenni e decenni accanto all'Israel Philharmonic. Mi sono andata a leggere un po' di cose e questa cosa ci può far pensare e mi ha anche, come dire, corrisponde molto anche al fatto che Mehta è un Parsi, no? Di religione zoroastriana, di origine persiana, poi vissuti in India, vicino a Bombay, si trasferirono. E questo, uno dei precetti della sua religione è pensare bene, parlare bene, agire bene. Ecco, lui dal 1961, che è la prima volta in cui, sostituendo Ormandy, va a dirigere la Israel Philharmonic Orchestra, fino all'altro giorno, ha diretto accompagnando però la vita politica e sociale della crescita e della formazione dello Stato di Israele. Quando lo chiamano, lui racconta nel libro, questo mi ha molto colpito, gli mandano un telegramma nel 1961 per convocarlo, ma l'intestazione dell'indirizzo telegrafico del telegramma è Palestinian Philharmonic Orchestra. Che era il nome dell'orchestra fondata nel 1936 da Huberman con l'aiuto di Toscanini. Ecco, lui scrive: oggi non si potrebbe mandare mai un telegramma con quell'indirizzo. Nel 66 corre da Porto Rico a New York, a Roma, con un visto rocambolescamente, per arrivare, mentre durante la guerra dei sei giorni, raggiungere Stern, Barenboim, Bernstein, conosce il sindaco di Gerusalemme mitico, conosce Ben Gurion, che gli dice: l'acquisizione di Gaza, dei territori, sarà un grande problema.
Guido,
e questo è l'uomo che dice: io non dirigerò più questa orchestra. Vuol dire che qualcosa si è spezzato, no? Che qualcosa si è rotto. E lui ha lo statement, ha tutta l'autorevolezza per dirci con questa forza che qualcosa veramente si è spezzato.
Guido, su questo brevemente, così poi magari ascoltiamo anche un po' di musica che ci porta in questa tematica anche di integrazione possibile.
Certo, beh, sì, il gesto di Dubin Mehta ovviamente è di segno completamente opposto. Quella non è una censura che arriva da un'istituzione nei confronti di un artista, ma è un artista che si rifiuta di collaborare con un'istituzione, no? È esattamente rovesciata la presa di posizione. E nella storia, diciamo così, io ho molto apprezzato Dubin in questa occasione. Non mi aspettavo nemmeno, se devo essere sincero, una decisione così radicale da parte sua. E invece va nel segno di tanti altri musicisti, rimaniamo nel nostro campo, che si sono rifiutati di compiere un gesto. Adesso non voglio evocare territori troppo lontani, come lo schiaffo di Toscanini a Bologna nel 1931, no? Quando si capisce che lui si rifiuta appunto di eseguire Giovinezza, la Marcia Reale, prima del concerto dedicato a Giuseppe Martucci, e una squadraccia di fascisti lo aspetta davanti al teatro, e poi lo insegue anche sotto l'hotel, lo schiaffeggia e lo minaccia. E poi c'è il famoso telegramma, no, di Toscanini a Mussolini, che non ebbe mai risposto. Oppure, come è stato appena detto, insomma, la posizione di Daniel Barenboim, per esempio, no? Il suo leggendario concerto, quello invece non era un rifiuto, ma un gesto forte, simbolico e di enorme valore, come il leggendario Ramallah Concert, no? Del 21 agosto del 2005, quando andò a Ramallah, al Centro Culturale Giapponese, con la sua West East Divan Orchestra, e disse pochissime parole prima del concerto, no? Disse semplicemente, riassumendo, insomma, le armi, la violenza, gli eserciti non sono il modo, il metodo per risolvere il conflitto tra Israele e Palestina, e io sono qui a testimoniarlo con la mia orchestra, no? E lo dimostra anche la sua visita, per esempio, qui ero presente anch'io per caso alla scuola Al-Kamanjati di Ramallah, quella fondata Ramzi Abu Redwan, quando arrivò all'improvviso e tenne insieme al figlio un suo concerto nella terrazza della scuola di Ramallah. E per me, per molti, per pochi che c'erano, fu una testimonianza di valore infinito, immenso.
Beh, io direi di ascoltare proprio un estratto di Beethoven dalla Settima Sinfonia, proprio eseguita da Barenboim con la West Eastern Divan Orchestra, a cui Guido Barbieri faceva poco fa riferimento. Thank you. delitto sfumare, Giovanni, questa bellissima musica.
Ero immerso nell'ascolto.
Eravamo tutti dentro questa, perché io trovo anche, tra l'altro, una lettura che fa anche Bernstein di questo tema iniziale, perché è veramente una sinfonia. Si è parlato tanto della danza, ma è veramente una sinfonia, un movimento dei popoli. Cioè, stavo ragionando proprio sulla differenza tra ideologia e cultura, no? Che è proprio una dicotomia intrinseca. Cioè, dall'idea di una partitura come questa, da un'idea di un grande compositore, di un grande intellettuale, no? Nella scandalosa forza del passato, come avrebbe detto Pasolini, si rivive con questa utopia, con la West Eastern Divan Orchestra, no? Palestinesi e israeliani che suonano insieme, questo grande direttore, e l'idea si trasforma in divenire e si fa insieme, se è cultura, nel rispetto delle diversità. Se invece l'idea viene presa e difesa e, come dire, si vuol schiacciare l'altro, ecco che forse diventa un po' più ideologia più che cultura, e quindi condivisione. È davvero questo. Quindi la musica, certamente, come la usiamo, ma è anche un pensiero. E ritornando al discorso della musica d'arte, della musica che ha dentro di sé un pensiero, ecco, io in generale non credo alle cose che sono di per loro, cioè si tratta sempre di un fenomeno complesso di dialogo con l'oggetto, no? E di capacità anche nostra di venire in contatto con l'oggetto, di poterlo decodificare. Però in questi tesori dell'umanità c'è tantissima cosa che uno può scoprire se vuole. Paola Molfino, quindi la politica, l'imprinting culturale e non ideologico nel pensiero sonoro, c'è un fatto interno ed esterno anche rispetto a questo che sto dicendo.
Sì, direi di sì, è complesso, ma è così, e questo, un esempio si riaggancia a quello che ha detto benissimo Guido Barbieri, è di nuovo un piccolo cenno su Barenboim, perché noi ricordiamo, insieme a tutte le cose che ha detto Guido, che nel 2001 Barenboim fa un gesto politico, di politica culturale appunto e non ideologico, infrange il tabù di eseguire Wagner in Israele con la Berlinstadt Kapelle. Certo. Gli viene negato di inserirlo nel programma, lui sostituisce il programma come richiesto, ma poi alla fine dice: volete ascoltare? Io volevo suonare Wagner, lo volete ascoltare? E chi non vuole esce, il pubblico per la maggior parte resta in sala e applaude. Ecco, questo fa parte di questo confine, di quella forza della musica di cui tu stavi parlando. Censura? No, anche io ho delle grandi perplessità su questo filo veramente strettissimo, esile, in cui soprattutto quando colpisce gli artisti è molto ambiguo l'usarlo un po' troppo disinvoltamente. Notizia di cronaca di cui io non mi ero accorta, ma l'ho colta sapendo che chiacchieravo con voi, recentissime due cancellazioni, se le vogliamo chiamare così, come vengono chiamate oggi. Recentissima, non andrà Don Giovanni, avrebbe dovuto cantarlo in questi giorni al Filarmonico di Verona, Ildar Abrazakov, che è uno degli artisti russi che insieme a Gerky è più nel mirino, diciamo, delle cancellazioni occidentali, e anche perché anche nella danza, questo è un tema, parliamo di classica, la danza la sfioriamo, la danza classica c'è moltissimo anche questo tema di censura con gli artisti della danza che non possono più esibirsi fuori dalla Federazione Russa. La Zakharova col marito Vadim Riepin, il grande violinista, avrebbero dovuto tenere uno spettacolo a Firenze al maggio, cancellato a causa del perdurare delle tensioni internazionali che creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo. E questo è il tempo che viviamo.
E già, Guido, un tempo questo che viviamo, si stava parlando di Wagner, si stava parlando di Russia. Secondo me, ecco, la butto anche io così un po' in polemica, diciamo, ma anche il fatto di occupare un posto prestigioso, importante, attraverso una chiara raccomandazione, voglio dire, che arriva dall'alto, che non è voluta da nessuno degli addetti ai lavori, anche questo mi sembra ideologico in qualche modo, e anche una censura implicita a persone che magari avrebbero potuto prendere quel posto lì e che invece non vengono minimamente prese in considerazione, ma arriva il prescelto lì, che viene messo lì, e torniamo in questo caso in Italia, ma non solo, cioè guardiamo anche in casa nostra, questo che voglio dire. Guido Barbieri, cosa ne pensi di questa mia boutade?
No, condivisibile nel modo più completo e compiuto. Io preferisco sempre, però, più che riflettere appunto sugli atti di censura o attiva o passiva, no? Come nel caso appunto di Beatrice Venezzi, concentrarmi sul valore delle testimonianze che i musicisti in qualche modo possono ma devono fare, richiamandomi un po' quell'idea di responsabilità sociale del musicista, che è stata forse una delle eredità più forti che ci ha lasciato Claudio Abbado, no? Quando ha fondato le sue orchestre, chiamando quei musicisti che fossero in grado di manifestare quella responsabilità. Uno tra tanti in Italia, Alessio Allegrini, che una quindicina d'anni fa, grosso modo, fonda la Human Rights Orchestra, un'orchestra formata da volontari, da tutti i musicisti tra l'altro che ruotavano intorno all'orchestra di Abbado, che aveva come compito quello di usare il concerto, lo strumento concerto, per diffondere, per rendere più manifesta, più consapevole la cultura dei diritti umani, no? E sì, già che ci siamo, possiamo anche ricordare quei gesti che furono isolati allora, ma poi e forse non ebbero nemmeno tanto seguito, ma continuano ad avere un grande valore. Ho qui davanti a me una fotografia che ho aperto proprio poco prima del nostro collegamento. C'è una fotografia in bianco e nero, 1974, c'è l'orchestra della Scala di Milano. Uno striscione dietro di loro che recita: uniti nella lotta per una nuova gestione della cultura, Breda termomeccanica. Ecco, quella è la testimonianza di un concerto che Abbado tenne proprio alla Breda il 19 novembre del 1974, all'interno della Breda, col Teatro alla Scala di Milano, no? Invitato dagli operai, e fu un concerto di solidarietà con le lotte sindacali degli operai della Breda di quel momento. Poi lui è stato all'Ansaldo, è stato anche alla Necchi, il famoso concerto alla Necchi, per non parlare di Pollini, ma non tanto del famoso manifesto pro Vietnam letto alla Sala Verdi, ma una cosa meno conosciuta, un concerto anche lui alla Paragon, che era una fabbrica tipografica occupata da due mesi, dove il 9 gennaio del 72 tenne un concerto con Bruno Martinotti e con Liliana Poli, no? O fabbrica occupata da due mesi, operai che venivano licenziati, 147 operai minacciati di licenziamento. Ebbene, Abbado, Pollini, Martinotti e tanti altri musicisti del tempo erano lì, con il loro corpo, no? Con la loro presenza. Ecco, quella mi sembra una strada da indicare ancora oggi.
È molto commovente. Giovanni, dove andiamo? Perché qui sono le 16:27.
Ma se sei d'accordo, io tornerei brevemente sull'affair Wagner, se vogliamo chiamarlo così.
Sì,
proprio per questo utilizzo, direi anche strumentale, che è stato fatto dalla sua musica, inconsapevole da parte di Wagner, ovviamente, e il peso che tutto questo ha avuto è ancora. Ora lo abbiamo visto anche recentemente, poi grazie a Paola Molfino che ha ricordato questo straordinario avvenimento. Ecco, se possiamo ancora aggiungere qualche cosa su questo aspetto wagneriano che ancora oggi pesa anche a volte involontariamente nel pensiero anche di noi che ci occupiamo di musica. Guido Barbieri.
Ma anche qui la questione è sempre molto, molto sul filo, no? Wagner può essere detestato da un punto di vista del suo pensiero, il suo libello antisemita è rivoltante, è disgustoso e lo sappiamo tutti, no? Ed è stato documentato e ripetutamente denunciato. Poi però, se ci spostiamo dal punto di vista del suo pensiero, tra l'altro un pensiero parasocialista, che insomma il ring, le letture, no, in chiave antipotere del ring sono diffuse, ormai accettate, addirittura una specie di sguardo anticapitalistico, diciamo così, no, sulla società, sull'organizzazione della società, e allora cambiamo completamente prospettiva, no? E quindi fermiamoci ai suoni, no? All'organizzazione, sì, dei suoni e all'interpretazione, certo, che quei suoni consentono legittimamente, senza calare proprio la sonda negli abissi troppo oscuri del pensiero.
Eh sì, e poi anche l'anticipazione, no, che ha fatto su discorsi filosofici che poi sono comunque poi ripiombati su di lui. Pensiamo al caso Nietzsche, certo, ma non solo, alla psicanalisi, voglio dire, cioè, mm-hmm, Wagner ha contribuito. E in effetti, Paola Molfino, magari con te, infatti, sì, proprio su questo, sull'importanza della musica nel panorama culturale, no? Cioè, di dove ci troviamo oggi? Perché questa musica così sapiente, con questi personaggi così sapienti, il primo di tutti forse è Beethoven, che ci crede veramente in questo significato della musica, che va oltre il musicale, beh, insomma, oggi soffre un po' probabilmente di quelle presenze di cui Guido in prima linea, coi corpi, con le anime, con il sangue, insomma.
Sì, sono d'accordo, e secondo me dobbiamo guardare un po' a questo oggi con un'ultima notazione wagneriana, è che Said, dopo quel concerto di Barenboim, disse alle critiche, rispose: better to know, sempre meglio conoscere, sempre conoscere la storia, anche se è vero, citando un altro mitico, Woody Allen, quando si sente Wagner, ascolto Wagner, mi viene voglia di invadere la Polonia, ecco, spesso quella funziona sempre. Ciò detto, guardiamo anche al nuovo modo di comunicare, ricordiamo che pur piccini, ma tantissimi quest'anno, i musicisti italiani sono scesi nelle piazze con la musica contro il silenzio per la Palestina. È stato un fenomeno capillare, spontaneo, nato sui social e cresciuto sui social e poi andato sulle piazze. Le prime parti e i musicisti di grandi orchestre sinfoniche italiane hanno chiamato a raccolta chiunque. Io ero in Piazza della Scala, c'era Carlo De Martini che dirigeva centinaia e centinaia di persone che erano arrivate lì, bambini, vecchi, grandi. E quindi questo, perché molto dell'impegno oggi corre anche su altri binari. Ci sono appunto la responsabilità sociale della musica di grandi musicisti, di icone come quelle che abbiamo citato, ma Zubin Mehta ha 90 anni. Ok, quindi è un grande simbolo. Oggi non dimentichiamo e non trascuriamo il fatto, non so, in Iran non era musica classica, ma nel 23 è stata nel 22 è stata Baroye, una canzone che è diventata il simbolo di donna, vita, libertà. Oggi ci sono musicisti, molti in Francia, giovani musicisti, penso a Jean Rondeau, il clavicembalista, penso a Aurélien Froissart, che ha 3 milioni di follower e che ha appena pubblicato con un controtenore iraniano, Cameron Shabazi, un video molto commovente dedicato appunto alle vittime della repressione in Iran. La comunicazione, anche l'impegno, corre forse su altri binari, perché questi giovani musicisti sono più abituati, non so, all'impegno per esempio sui temi ambientali, sui temi sociali, usano anche quel tipo di linguaggio, certo, nell'esprimere il loro impegno, ma lo esprimono, non sono affatto distratti. Forse in Italia si dorme un po'.
Ok, e chi dorme non piglia pesci, lo dicevano tutti gli antichi, lo sanno benissimo. Comunque grazie mille per essere stati con noi, perché veramente è stato un viaggio, e grazie a Paola Molfino ma anche Guido Barbieri, perché ci hanno ricordato che siamo ancora vivi e quindi combattiamo almeno un pochino pacificamente, ecco.
Allora lancia in resta, andiamo avanti.
Assolutamente, grazie, a presto.
Buon
grazie
lavoro.
Ad entrambi, grazie Paola, grazie
a voi.
Guido,
a voi, a presto.
Rete 2.